noi istintivamente immaginiamo le cose grandi o lassù, nel più alto dei monti, nel più alto dei cieli, oppure laggiù, nel più profondo degli abissi. Sono simboli spaziali e sono figura degli abissi infiniti sull'orlo dei quali l'uomo cammina e se guarda giù vede proprio l'abisso. Se è contento vede la grandezza dei suoi desideri, se è impaurito viene quasi risucchiato giù dalla paura. Sulla figurina che abbiamo ci sono 12 uomini saliti lassù, come Mosè è andato sulla montagna per ricevere la legge. La cima del monte, come è descritta nell'Antico Testamento, lampi, tuoni e poi Dio dà la legge, qui invece niente, c'è un'aria primaverile, lì non è colori ma è azzurrissimo. E poi beato angelico fa le cose sempre di primavera. La roccia è a sbalzi, questa roccia è come un grande drappeggio che avvolge il trono del legislatore. Gesù è seduto in cima al cerchio che sta sotto. E chi dà la legge è quel Gesù con il quale essi si sono consumati i piedi andando di villaggio in villaggio. E qui sta per dare loro la legge nuova. Quell'altra, quella dei 10 comandamenti, è incisa sulla pietra, cioè vuol dire è nella coscienza di ogni uomo, e né vento né tempesta te le porta via. Sono ancora il grande desiderio di Dio, ti ho liberato, cammina secondo queste regole, conserverai la libertà, aiuterai gli altri a maturare nella libertà. Ora invece il legislatore è il figlio, chiaro il gesto di Gesù, è così, seduto ma così, io e il Padre vi diciamo, e chi ascolta è lì proprio nella massima recezione, o seduto o in ginocchio a mani giunte addirittura qualcuno, tutti sguardi attentissimi. E istintivamente si sono messi in cerchio, come a formare una casa, perché loro avevano lasciato la barca, la famiglia, la casa, il villaggio, ma andando con Gesù dovunque arrivassero si sentivano come a casa loro, perché c'era lui che li capiva, li perdonava, insomma li accoglieva. E questa porta, questa casa, diciamo, messa sulla montagna, sa tanto anche di Gerusalemme, quella che descrive l'Apocalisse, quella finale, 12 porte piene di diamanti, eccetera, è la nostra immaginazione per dire come sarà il paradiso. Le valse del mondo hanno la luce tagliente dei diamanti e dei topazi, e lo sanno tutti, il beato angelico, un domenicano, sa disegnare il paradiso. L'ha chiamato beato prima di morire per i suoi affreschi. Appena fu loro possibile, i cristiani hanno smesso di fare il pesce oppure l'ancora per simboleggiare Gesù, ma hanno fatto Gesù in trono come giudice, oppure Gesù che consegna la legge, oppure un mezzo busto con occhi grandissimi e la mano benedicente, come a riassorbire tutto il mondo, a convocarlo per l'ultimo giorno. Qui nella scena lui è vestito semplicissimo, più di tutti gli altri, ha una tunica semplice, è dolce, confidenziale, molto umano, ma ha la dignità di guardarti negli occhi senza istintivamente fare abbassare i tuoi. Quando hai un amico amico, capisci subito, se tu ti senti di poter stare quasi nudo davanti a lui non hai vergogna, vuol dire che è proprio amico, nel senso che puoi sentire e dire. Invece quando abbassi gli occhi hai qualcosa da nascondere o hai paura dei rimproveri. puoi reggere il suo sguardo perché non ti umilia con parole troppo sapienti, né ti spaventa con minacce e non è quello sdolcinato paternalismo. Sa di aver di fronte gente che vuole la verità, setata di verità e di felicità. Lui e loro si leggono negli occhi. E cosa dice? Il titolo dell'affresco è Le Beatitudini, il sermone della montagna. Vi dico beati, voi siete beati perché? Perché io che sono qui con voi sono contento di esserci. E ho un padre contento. E io sono la sua gioia visibile su questa terra, gioia di creare la vita, gioia di vederla crescere autonoma, gioia dei legami, della reciprocità. È pura felicità che si espande. Ha dato a me, dice Gesù, tutta la sua felicità. Questa gioia la dà anche attraverso di me a voi, beati voi, anche se avete qualche dispiacere e talvolta non vi mancano le lacrime, beati voi. Se siete poveri e non avete altre sicurezze che questa, anche se siete poveri, e non avete altre sicurezze che questa felicità, anche se vi prendono in giro, beati, anche se vi fanno del male. Io dico che si può andare comunque in fondo ad amare come state facendo voi. Lo so che spesso vi sembrerà di averla persa questa beatitudine, pazienza, si riprende. Vi sembrerà spesso di essere rimasti a mani vuote, vigilate, tenete duro nella dolcezza, nella povertà, nella pace, nella giustizia, nella mitezza. Vedete ora questo mio volto così contento, se lo vedrete ancora bello quando sarà sfigurato dall'odio di chi mi vuol male e rifiuta un Dio misericordioso e mite, allora la vostra fede sarà ancora più forte e avrete superato lo scandalo. Il Padre, vi assicuro, è pura gioia in espansione, nulla, nemmeno la morte, può vincerlo. Qualcuno, vedendo questo affresco, dice che non si chiama il discorso della montagna, ma Cristo con i suoi discepoli, perché manca la folla, mentre le beatitudini sono dette alla folla. Ci si immagina un fiume di tenerezza che scende dal monte a bagnare i campi di concentramento, i popoli affamati, le prigioni affollate, un'infinità di volti piangenti, e c'è molto del vero in questo, ma c'è anche un grosso pericolo, quasi che le beatitudini appartengono alle categorie disgraziate, martoriate. Nessuna lacrima è beata, nessun lutto è beato, nessuna povertà in sé è beata. Beato è se tu ricevi questo augurio, lo fai tuo e ci credi. Beato è l'amore che sa portare avanti questi pesi, e l'amore è lui, è il fuoco che arde nel suo rapporto con il Padre e che si chiama Spirito. È il fuoco che viene comunicato a noi. Il Beato Angelico mette attorno al Cristo gli apostoli che hanno già l'aureola, quindi è una rielaborazione del Vangelo, cioè questi qui hanno già visto Gesù in croce, sono già fuggiti e poi sono ritornati quando l'hanno incontrato nell'esperienza del risorto e sono già in paradiso, hanno sull'aureola. E sotto la croce non ce n'era nessuno di loro tranne uno, Giovanni. Le beatitudini sono rinate dopo, le sapevano a memoria, ma non ne capivano il senso. Dopo che l'hanno sperimentato risorto, dopo che hanno abbracciato anche loro centinaia di storpi di disperati, dopo che hanno perdonato tanti miserabili, dopo che hanno sentito come fredde, pesanti e crudeli erano le prigioni in cui sono stati anche carcerati, dopo che, e man mano che nulla al mondo riusciva a togliere loro la beatitudine che lui aveva proclamato sul monte, allora sì che le han capite. Da lassù in realtà scesero con qualche commozione, ma tanta confusione nel cuore. Solo poi avrebbero capito che era questione di occhi nuovi, di mani tenere e di un cuore nuovo. Legge nuova sì, ma nessuna tavola da scagliare contro qualcuno, nessuna scuola o titolo di studio, nessuna strategia: con questa legge conquisterete il mondo. Semplicemente avere il coraggio di credere nella vita come dono e tenerla vicina alla sorgente. Questi 12 per il pittore sono anche i suoi confratelli domenicani. Lui era quello che stava dipingendo le stanzette, le celle di ciascuno lì a Firenze, e lui è entrato da adulto come pittore, già bravo pittore, continua a fare il pittore, diventerà anche priore perché ha molte capacità, ma lui sente che deve pitturare per ogni cella un mistero da guardare a lungo. Ecco, quindi quel 12 lì non è perché sono solo quei 12 e sono esclusi i campi di concentramento, no, 12 vuol dire tutta la Chiesa, e che non è vista come piramide. Qualcuno la vede come piramide con Papa, Vescovi e giù. Qualcun altro invece come popolo che cammina, e qualcuno, ripetendo il Vangelo, la Chiesa la vede come sale e lievito. Angelico la vede come un cerchio in adorazione del suo Signore. Al centro di quell'epoca sta mettendosi l'uomo e l'umanesimo. Invece Beato Angelico mette in cerchio gli uomini, al centro mette Gesù. Bisogna contemplare Lui per restare uomini. Il cerchio non è armato, nessuno a difenderlo, tutti possono entrarvi. 12 vuol dire 12.000, 12 milioni, è un numero di pienezza simbolico. E chi entra nel cerchio evidentemente è anche aiutato da chi ha vicino a gustare le beatitudini. Però questo qui è un cerchio che è molto all'aria aperta e sa di spazi infiniti, di una montagna che finisce mai, di balza in balza fino giù alle pianure sconfinate. È troppo immaginare Gesù come fiume di acqua viva che lambisce gli apostoli e non si arresta stagnando tra loro, ma trascina giù fino a valle, a raggiungere il più lontano e il più miserabile degli uomini, magari anche a quello che si è scavato una piccola, un nascondiglio, un riparo che praticamente è la fossa che lo anticipa. Chi può negare che il Cristo, per mezzo del quale il mondo fu creato, non stia cantando adesso in ciascuno di noi l'inno delle beatitudini, che è quello stesso che lui sente cantare dentro di sé, è lo spirito che ispira, è lo spirito, è questo canto tra lui e il Padre.